Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.
Andiamo con l'ospite del giorno, perché ve l'abbiamo annunciato dai nostri canali social, qui in diretta nelle varie trasmissioni. Io sono molto contento di avere qui con noi il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Beh, gli argomenti sarebbero tanti. Io farei un piccolo passo indietro, Turcato. Un passo indietro perché magari quando si parla di industria, quando si parla di impresa in Valle d'Aosta, magari non tutti sanno di cosa stiamo parlando. Noi spesso qui chiaramente parliamo dei colossi, in particolare della Cognace Speciali. Abbiamo ospitato pochi giorni fa Monica Pirova, insomma, per parlare degli ultimi sviluppi imprenditoriali di questo appunto colosso, non solo valdostano ma direi italiano. Però ecco, quando si parla dell'industria e dell'impresa in Valle d'Aosta, di cosa stiamo parlando? Quali sono i punti forti? Dove si diciamo si deposita, tra virgolette, il valore? Dove sta il valore dell'industria?
Allora, come ha detto lei, tralasciando in questo momento i colossi, quindi da Cogne, Heineken, Engineering e quant'altro, noi stiamo parlando di aziende, di un tessuto imprenditoriale manifatturiero, soprattutto di piccole aziende. Ovviamente in Valle d'Aosta ne fa da regina o da re anche il discorso del turismo, sì. Ma per quanto riguarda l'industria, quindi rispondendo direttamente alla sua domanda, soprattutto il manifatturiero, soprattutto nelle aziende piccole.
Quindi parliamo di aziende con pochi dipendenti comunque, no? Nella stragrande maggioranza.
Assolutamente sì, una media dai 10 ai 15, però con una qualità e una professionalità molto alta.
E siamo in media col dato italiano su questo, a livello di, diciamo, frammentazione, tra virgolette?
Assolutamente sì. Diciamo che l'industria italiana per il 95% è fatta da piccole industrie.
Ecco, su questo so che c'è dibattito, no, tra gli economisti, se è un bene, se non è un bene. Ci sono alcuni economisti che dicono no, questa è la nostra ricchezza, il fatto di avere tante anche microimprese. Si dice sempre siamo un paese di partite IVA individuali, no? Adesso senza andare a questo estremo, però con pochi dipendenti. Altri che invece dicono no, sarebbe meglio un'aggregazione maggiore. Lei ha un'idea su questo?
Io sposo prima la prima linea, cioè quindi di essere un insieme, quindi quel 95% di aziende piccole, per il grado di flessibilità soprattutto dettato dal cambio repentino che c'è stato in questi anni post-Covid, e quindi un adeguamento in continuo day by day di quello che è l'azienda.
Quindi insomma il valore si può assolutamente perseguire anche con piccole realtà imprenditoriali. Insomma, questo è interessante. E a questo punto arriviamo alla seconda domanda, che è quella insomma sullo stato, la salute, no, del tessuto imprenditoriale valdostano. Arriviamo dal Covid, arriviamo anche dalla guerra che in qualche modo ha inciso anche sulle nostre finanze, arriviamo da una serie di problemi, insomma, adesso abbiamo parlato di tunnel più volte, della chiusura che può avere delle ripercussioni anche a livello industriale e imprenditoriale. A che punto siamo, in che fase si trova l'impresa valdostana?
Allora, i dati della congiunturale che noi ogni 3 mesi chiediamo ai nostri associati dà una fotografia dell'imprenditoria valdostana in un trend positivo. Questo è dettato anche dal tessuto, come le dicevo, piccolo dell'imprenditoria valdostana, che cerca sempre di trovare la positività anche dove forse viene meno o ce n'è poca. Ovviamente lei ha accennato al traforo e qui oggi cercherei di andare oltre, ma sicuramente il problema infrastrutturale in Valle d'Aosta è un problema molto sentito, compresa l'autostrada, la ferrovia e quant'altro, e dove sicuramente questo sarà il bivio su dove andrà l'industria valdostana nei prossimi anni.
Quindi incide molto anche il tema della mobilità, no, sull'industria, perché su questo io sono un po' fissato, parlo sempre di trasporti, ogni tanto gli ascoltatori mi dicono sì, ma tu, per te è tutto lì, insomma, però io non trovo veramente un settore che non sia in qualche modo influenzato da questa cosa. E il fatto stesso che Turcato ci dice c'è un problema, che non è una novità, però sembra che davvero sia quasi impossibile, no, risolverla questa cosa. Ha citato l'autostrada, io sull'autostrada non vedo prospettive, non so lei, perché ogni volta che parlo con i politici mi dicono beh, ma noi non abbiamo la maggioranza delle quote, che dobbiamo fare? E in fondo è un po' questo.
Vabbè, io non condivido questa linea, nel senso che se c'è un problema va risolto. E se il territorio dove giocare la partita deve essere oltre i nostri confini regionali, bisogna andare oltre. Quindi tutta la tematica per quanto riguarda i trasporti sicuramente bisogna portarla su altri tavoli. Noi come Confindustria abbiamo fatto il nostro e continueremo a farlo, perché come dice lei, il problema dei trasporti, le infrastrutture non è un tema secondario e non può essere messo in coda tante altre problematiche che sicuramente ci sono, quindi la digitalizzazione, l'internazionalizzazione è tutto, ma se le infrastrutture non ci sono, nessuno verrà qua e noi non riusciremo a esportare nulla.
Benissimo. Piccolo break, poi torniamo con Francesco Turcato, Confindustria Valle d'Aosta. noi c'è Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, rieccoci. Beh, insomma, Turcato, un'altra domanda che volevo farle riguarda il tema su cui io mi sono un po' fissato ultimamente, della reindustrializzazione. Allora, mi corregga se sbaglio, insomma, la Valle d'Aosta, parliamo soprattutto di Bassa Valle quando si parla di questo fenomeno, è stata per anni comunque, come dire, ha avuto per anni industria che insomma, delle importanti aziende che avevano delle sedi in Bassa Valle. Dopodiché c'è stato una sorta di desertificazione, possiamo dire, no? Già prima del Covid in realtà, e adesso io inizio di nuovo, forse un po' timidamente, a sentir parlare di reindustrializzazione. Qualche esempio c'è stato in effetti di aziende che sono tornate o che si sono trasferite sempre comunque in Bassa Valle. Siamo in una fase propizia per questo processo? Quanto è importante che avvenga questa cosa?
Molto importante, sicuramente c'è una fase di reindustrializzazione. Secondo me dovremmo trovare ancora maggiore sinergia tra la parte pubblica, quindi l'associazione come quella che io rappresento, e la regione, cioè nel far capire all'imprenditoria fuori dalla Valle d'Aosta che le possibilità che la nostra regione permette di avere sono importanti. E quindi sicuramente la reindustrializzazione dei vari territori, soprattutto la Bassa Valle, sarà uno degli scopi che la mia presidenza, insieme alla forza politica, quindi andando a interloquire con le varie forze politiche, vorrà fare da qui fino alla fine della mia presidenza.
Sì, perché poi insomma spesso vengono fuori anche proposte di zone franche, no? Per attirare determinati tipi di imprese in Valle d'Aosta, sfruttando anche tra virgolette la ricchezza energetica che c'è in Valle d'Aosta, penso all'idroelettrico. Si può fare questa cosa secondo lei? Ci sono dei settori su cui potremmo puntare di più? Io insomma sentivo teorizzare di attrarre per esempio aziende che si occupano di innovazione, startup che stanno nell'informatica per esempio, insomma può essere una strategia? Ci sono secondo lei dei margini per attrarre delle industrie da fuori, delle imprese da fuori?
Sicuramente sì, ci sono delle nicchie oggi di imprenditoria che potrebbe fare sposarsi con la realtà valdostana. Ovviamente dobbiamo trovare una formula di comunicazione perché l'imprenditoria extra valdostana conosca la nostra realtà, perché oggi si pensa fondamentalmente che la Valle d'Aosta sia solo turismo. Così non è.
Sì.
Abbiamo parlato prima di varie realtà imprenditoriali importanti, e quindi secondo me tutti assieme possiamo creare questa nuova Valle d'Aosta per l'imprenditoria extraterritoriale.
Ecco, le faccio una domanda che potrebbe essere una mia, come dire, un mio giro mentale, mettiamola così. Lei ha citato giustamente il turismo, dall'altro lato ci sono le imprese, le industrie che quindi insomma hanno bisogno di mano d'opera, di operai. Queste due cose non sono un pochettino in contraddizione? Cioè mi spiego, se in una regione il turismo diventa così importante e così preponderante, quindi fioriscono i bed and breakfast, gli affitti brevi eccetera eccetera, non rischia questo poi di determinare un prezzo tale degli affitti per cui per un operaio per esempio può diventare difficile sostenerlo, no? Quindi anche attrarre manodopera, banalmente penso dal Piemonte, ma anche la stessa manodopera che qui, può diventare più complicato per le stesse aziende? Oppure mi sto facendo un giro che non ha senso?
Ha perfettamente ragione, cioè questa cosa qui si è innescato un meccanismo per cui, ritornando a qualche minuto fa, dobbiamo trovare delle formule per attrarre anche gli operai, gli impiegati che vogliono venire in Valle d'Aosta. Oggi una delle criticità è proprio il costo degli affitti, il costo della vita, e di conseguenza oggi abbiamo una difficoltà importante nel trovare manodopera che voglia venire in valle.
Ecco, quindi questo è un tema, questo è assolutamente un tema, per cui sbilanciarsi troppo su un unico settore può diventare poi alla fine un boomerang, ecco, in questo caso il turismo. Però ci sono margini, mi pare di capire da quello che dice Turcato, per intervenire e facilitare l'arrivo appunto di manodopera. Parliamo di manodopera però, perché al di là di questo, al di là dei prezzi degli affitti, sono diversi anni che noi sentiamo dire che è sempre più difficile reperire manodopera. Se ne parla soprattutto nell'ambito della ricezione turistica, bar, ristoranti, alberghi, forse non solo. C'è un'inversione di tendenza? Si era parlato tanto di reddito di cittadinanza come di una delle cause, forse, no, di questa cosa. Era così, è così e si nota un cambiamento?
Allora, il cambiamento, per come posso intendere la sua domanda, no. Ancora oggi abbiamo delle difficoltà importanti nel trovare personale adeguato e formato che venga a lavorare per le aziende valdostane. Sicuramente il reddito di cittadinanza, seppure le finalità iniziali erano positive, cioè quindi erano condivisibili, nella realtà dei fatti hanno trovato una difficoltà enorme nel poi consentire all'azienda di trovare personale, perché ovviamente c'era chi in barba a certi vincoli e lacciuoli della norma si è approfittato di questa cosa. Quindi l'onda lunga, credo, di chiusura del reddito di cittadinanza dovrà ancora venire, me lo auguro, perché ancora oggi noi ritroviamo grosse difficoltà, come vi ho detto più volte in questa intervista, nel reclutamento di personale di qualsiasi livello. Quindi non era solo una parte, ovviamente il personale specializzato è ancora peggio, sì, ma neanche, diciamo, la manovalanza, per così dire, senza offendere nessuno, abbiamo difficoltà nel trovarla.
Ecco, questo è. Sul personale specializzato, secondo me si apre un capitolo che riguarda la scuola, ne parliamo spesso anche di questo, di come in Italia ci sia un po' l'idea che certi lavori e certi percorsi scolastici siano un po' per chi in fondo non ci vuole di far nulla, non ha voglia di studiare, quando invece vediamo all'estero degli esempi, penso sempre alla Germania in questo caso, degli esempi dove invece avere manodopera specializzata crea un valore incredibile a livello economico, ma banalmente serve anche al singolo per arricchirsi, perché poi se tu diventi un operaio specializzato sei sempre un operaio tra virgolette, però puoi guadagnare più anche di un professionista che sta in un settore che per noi italiani è più rispettabile. Così c'è un posto luogo comune in Italia e c'è un problema di formazione da questo punto di vista?
Credo di sì, nel senso che anche io sono lombardo e sono professo anche in Valle d'Aosta, vi dico che in Lombardia quelle volte che ho avuto a che fare con istituti scolastici e anche in Valle d'Aosta, uno dei concetti che stiamo facendo passare ai ragazzi è che le professioni tra virgolette meno importanti, quindi anche senza laurea, sono importanti molto di più in questo periodo di tante altre professioni, soprattutto professioni che oggi stanno andando un po' a scomparire, cioè oggi è più facile trovare un avvocato, con tutto rispetto agli avvocati, che trovare un idraulico. Quindi voglio dire, ci sono professioni che oggi secondo me, ma questa è la cultura che stiamo cercando di trasferire anche alle famiglie, che non è denigrante per la famiglia avere un figlio semplicemente diplomato, ma anzi può essere per il futuro un valore aggiunto.
Un ascoltatore toccato forse sul vivo sul tema del reddito di cittadinanza diceva: secondo me più che quello sono i contratti non sempre dignitosi il problema. Non so, forse c'è anche questo.
E questa domanda vi rispondo molto direttamente, l'aveva già fatto il presidente Bonomi. Non sono sicuramente le industrie come quelle che io rappresento che hanno problemi di contrattualistica. Certo. Evidentemente bisogna toccare altri settori, ma io mi fermo al mio. Quindi nel mio addirittura a volte siamo anche superiori a quello che prevede la normativa. Quindi capisco chi ha proposto questa cosa, ma non è sicuramente il mondo dell'industria.
Ha citato il presidente Bonomi, adesso lasciamo andare Turcato, anche perché so che sta per andare a Roma, no?
Sì, esatto.
Perché Bonomi è alla fine del mandato e si va alla rielezione del nuovo presidente di Confindustria. Una battuta anche su questo? Sensazioni?
Le sensazioni sono, ormai di dominio pubblico che ci sono rimasti solo da 4 candidati, sono rimasti 2, quindi Edoardo Garrone, che è il presidente della ERG, e Emanuele Orsini, che è il presidente di un profuttificio nella parte meridionale dell'Italia. Gozzi è stato, dai saggi, è stato accompagnato alla porta, nel senso che non ci sono i numeri per il sostegno, e Alberto Marenghi invece ha fatto una lettera di saluto e di uscita di scena dicendo che lui preferisce l'unione dell'associazione. Quindi oggi abbiamo 2 candidati, come ha detto lei io scenderò a Roma per capire nel Consiglio Generale come andrà questa seduta, ovviamente questa è ancora interlocutoria, il 4 di aprile si capirà veramente chi sarà il presidente di Confindustria per i prossimi 4 anni.
E allora, come va a Roma? Intanto buon viaggio, stavo per dirle, ma treno da qua non c'è, aereo
da Milano.
Da Milano è per forza. Sì, poi dovremmo fare una puntata solo sui trasporti, secondo me, con Turcato.
Ci sono.
Perché ci troviamo in sinergia e in sintonia su questo. Va bene, lasciamo andare allora Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta. Grazie per essere stato con noi, buon viaggio per Roma.
Grazie a lei e buongiorno a tutti.
Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.